Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, casella postale 53 Marostica, Vicenza. Il mio indirizzo lo trovate su internet, lo trovate su ogni pagina che ho messo in internet. E di pagine in internet ne ho messe alcune centinaia, per cui c'è tutto e di più di tutto da vedere, da leggere, da guardare. Allora, innanzitutto vi ricordo che questa trasmissione, come la precedente, vengono mandate in diretta su internet. Abbiamo avuto un ottimo riscontro, dobbiamo dire, perché la persona che le sta mandando su internet ci ha comunicato alcuni dati che sono estremamente forti, estremamente incoraggianti per proseguire con l'esperimento di mandare in internet la trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo. E un'altra cosa, un'altra persona ancora che invece sta registrando le trasmissioni, mi ha comunicato che nel gruppo paganesimo di Yahoo, nel gruppo paganesimo che è il gruppo che noi usiamo, diciamo così, per le persone, e che è un gruppo che ormai ha oltre 200 iscritti, bene, nella file documenti, cioè nella parte documenti del gruppo, è già stata caricata in MP3, cioè praticamente inudibile, inscaricabile, la trasmissione dalle ore 16 e dalle ore 15 alle ore 16:30. Per cui praticamente la trasmissione dalle ore 15 alle 16:30 è già udibile sul gruppo Paganesimo, scaricandola dalla sezione documenti del gruppo Paganesimo. E inoltre, torno a ripetere, la prima trasmissione è andata in diretta su internet e ci sono stati degli ottimi riscontri di ascolto. Riprendo la trasmissione da dove l'abbiamo lasciata la prima trasmissione. Una persona, se vi ricordate, aveva telefonato parlando di aver comprato un libro che fa il parallelismo, da quello che ho capito io, fra la figura di Dioniso e la figura del Gesù di Nazareth. Del pazzo di Nazareth, come lo chiamiamo noi. In effetti è vero che i cristiani hanno rubato molto da Dioniso, hanno rubato molto da Apollo, hanno rubato molto da Adone, da quella che era l'antica mitologia. Però, mentre stavo qua aspettando di cominciare la trasmissione, ho preso in mano gli Ennio Merici. Ve lo consiglio, cioè, io sono già stato abbastanza colpito. Il fatto che una casalinga si sia, una casalinga ci abbia detto che si è comprata gli Ennio Merici per leggerselo. Ve lo consiglio di comprarvi gli Ennio Merici. Io qui ho l'edizione Burr che costa pochissimo tutto sommato ed è molto bella. Bene, mentre stavo qua aspettando, sfogliavo gli Ennio Merici, mi è caduto gli occhi sul lino omerico a Dioniso. Ebbene, come si fa a tramutare l'acqua in vino? Ve lo racconto attraverso l'inno omerico di Dioniso che vi vado a leggervi. Canterò Dioniso, il figlio dell'illustre Semele, apparve su un promontorio lungo la riva del mare infecondo, con l'aspetto di un giovane nel fior dell'età. Aveva bei capelli scuri e fluenti e un manto purpureo gli copriva le forti spalle. Subito dei pirati tirreni arrivarono sopra una solida nave, avanzando veloci sul mare violaceo. Un triste destino li guidava. Come lo videro, si scambiarono un cenno, saltarono a terra, lo afferrarono e subito lo deposero sulla loro nave, pieni di gioia. Pensavano infatti che fosse il figlio di sovrani potenti e decisero di legarlo con nodi crudeli. Ma i nodi non lo stringevano, i lacci caddero lontano dalle mani e dai piedi. Il dio rimaneva seduto e sorrideva con gli occhi scuri. Il timoniere capì e subito parlò in questo modo ai compagni: amici, chi è questo dio potente che avete preso e tentate di legare? La nave ben fatta non ne regge il peso. Costui o è Zeus o Apollo, dall'arco d'argento, Poseidone, perché certo non assomiglia agli uomini mortali, ma agli dei che abitano le case dell'Olimpo. Presto, lasciamolo subito libero sulla terra nera. Non mettetegli le mani addosso, perché se si adira può scatenare venti crudeli e una tempesta violenta. Così disse. ma il capo lo rimproverò con dure parole. Disgraziato, pensa al vento, aiutami a tendere la vela. Tu tira i cavi e a costui provvederanno gli uomini. Credo proprio che ce lo porteremo in Egitto o a Cipro fra gli iperborei o anche più lontano, ma alla fine ci dirà dove sono i suoi amici e le sue ricchezze e i suoi parenti, perché ce l'ha mandato un Dio. Così dicendo drizzava l'albero e la vela della nave. Il vento gonfiò il centro della vela e i marinai tendevano i cavi, ma presto si manifestarono a essi dei prodigi. Prima sulla nera nave veloce si diffuse un gorgoglio di vino fragrante, dolce da bere, e ne emanava un profumo soave. Tutti i marinai furono presi da stupore a questa vista. Poi dall'alto della vela germogliò una vite, da entrambi i lati e penzolarono giù molti grappoli. Attorno all'albero si avvolgeva un'edera scura densa di fiori e vi crescevano amabili frutti. Tutti gli scalmi portavano ghiande. Allora, vedendo ciò, essi dissero al timoniere di spingere di nuovo la nave a terra, ma il dio a prua della nave si trasformò in leone terribile, dal ruggito altissimo, e al centro creò l'immagine prodigiosa di un orso dal collo villoso. L'orso si erse minaccioso e il leone da prua lanciava sguardi feroci. Essi si rifugiarono a poppa, stringendosi al timoniere che aveva mostrato saggezza, e si fermarono terrorizzati. Il dio con un balzo improvviso ghermì il capo e gli altri. A questa vista tutti insieme si gettarono fuori nel mare lucente per evitare la morte e diventarono delfini. Del timoniere però il dio ebbe pietà, lo trattenne e gli concesse una sorte felice dicendogli: coraggio buon vecchio, caro al mio cuore, io sono Dioniso, il dio fremente, mi generò Semele, la figlia di Cadmo, unendosi in amore a Zeus. Salve figlio di Semele dal bel volto, nessuno che si dimentichi di te può comporre un bel canto. E questo è l'inno omerico a Dioniso. Io vi riconsiglio di prendervi gli inni omerici, perché in fondo sono la base di tutta la nostra poesia e sono la base di tutto quello che noi possiamo vedere e percepire del mondo. Vi dico, guarda, l'edizione Burro, l'edizione di Tascabili Burro, io ho il prezzo cancellato perché me l'ha regalato mia moglie, ma non credo che costi molto. Penso che con 7, 8, 10 euro forse li potete avere, insomma. Ed è una fonte sintetica di quelli che sono i miti antichi, che alla fin fine il mito non è altro che la nostra capacità, le nostre emozioni che leggono il mondo e li trasmettono alla nostra ragione. La nostra ragione è incapace di vedere un mondo diverso da quello che è la pura forma. Il mito invece può parlare attraverso le emozioni, parla attraverso l'intuizione, parla attraverso il profondo, l'antico, ci permette di cogliere aspetti delle cose che la ragione non sognerebbe mai. Quando mai una ragione potrebbe parlare di viti che spuntano dagli alberi della nave? Mai una ragione affermerebbe questo. Però io sono stato nei mondi del sognare e io ho partecipato alle battaglie dei benandanti e io sono stato a bere il vino, e più si beveva il vino e il vino non scemava mai. In realtà non stavamo bevendo il vino, stavamo soltanto assaporando gli odori. Però la ragione deve trasformare, deve descrivere le cose, e tutto ciò che appartiene all'intuizione, tutto ciò che appartiene alle emozioni, tutto ciò che appartiene alla capacità dell'uomo di vivere, di praticare il mondo in maniera diversa, per la ragione è il mito, per la ragione sono le favole, per la ragione sono ciò che non è descrivibile nella ragione. Naturalmente nessuno di noi, come pagani politeisti, penseremmo mai che le viti spuntano dall'albero della nave, ma nessuno di noi penserebbe neanche di volare sbattendo le ali o librandosi nell'aria. Però nei mondi del sogno è possibile, però nei mondi in percezione alterata è possibile percepire e vedere il mondo in maniera diversa. Non è per questo che noi riteniamo che il mondo sia diverso da ciò che descrive la nostra ragione. Noi sappiamo che la nostra ragione è una parte infima del mondo in cui viviamo. Proviamo un attimino a vedere un altro aspetto del paganesimo, che l'ho visto anche oggi proprio sfogliando Chiareni, riguardandolo un attimino dopo che l'avevo letto, tutto sommato. Per esempio, c'è un mito antico, no? Cioè il mito dei sacrifici del paganesimo. Anche qua ci sono tante cose vere e tante cose non vere che vengono dette, però ricordiamoci che stiamo parlando del paganesimo greco, del paganesimo romano, ma un po' in tutti i miti antichi, il sacrificio non era altro che un modo col quale si omaggiavano gli dèi, ma non ci si privava delle cose, cioè non erano olocausti, c'erano anche degli olocausti, ma erano abbastanza limitati. Il vero sacrificio consisteva nel onorare gli dèi affinché partecipassero al banchetto. Ed era talmente importante questa modalità che esiste un mito che va a definire quelli che sono gli antichi sacrifici. Cioè, praticamente, qual è il mito? Il mito è quello di Prometeo. Prometeo imbroglia gli dèi. Cioè, quando Prometeo stabilisce le regole del sacrificio all'interno del mito, Prometeo, che è un dio, che è un figlio dei titani, un titano egli stesso, che è il fratello di Epimeteo, di Menezio, il fratello di Atlante, cioè praticamente è la forza, la possenza, che è la possenza come intelligenza, ma anche come forza fisica, come capacità di reggere il mondo. Ebbene, Prometeo inganna Zeus, cioè inganna gli dèi, ma non è un vero e proprio inganno, nel senso che praticamente Prometeo cosa fa? Costringe Zeus a scegliere quale parte vuole del sacrificio, cioè lui fa due mucchi dell'animale ucciso e dice un mucchio andrà agli dèi e un altro mucchio andrà agli uomini. E allora Zeus sceglie il mucchio che ha le cose che non si possono più usare, tipo la pelle, tipo il grasso, tipo le ossa, cioè praticamente quelle che gli uomini, sto parlando in generale naturalmente, non nello specifico, butterebbero via, cioè non appartiene più, mentre invece la carne, quello che si può mangiare, quello che serve al sostentamento degli uomini, va agli uomini, cioè Prometeo praticamente porta Zeus a scegliere il grasso, le ossa, la pelle, cioè quello che non serve, e lasciare la carne, le parti migliori agli uomini. Ma questo nel paganesimo è logico, perché agli dèi si dà il sovrappiù. Cioè, non ci si toglie dalla bocca il cibo per darlo agli dèi. Se c'è abbondanza per gli uomini, c'è abbondanza anche per gli dèi. Se c'è carestia per gli uomini, c'è carestia anche per gli dèi. E questa è la visione. Perché gli dèi in realtà sono parte di noi e vivono con noi, vivono della nostra quotidianità. E il Dio dei cristiani si nutre delle persone in ginocchio, si nutre della distruzione dell'uomo, dello stupro emozionale dell'uomo, per cui lui ha bisogno della miseria. Ma nel paganesimo, nelle antiche religioni, gli dèi sono parte dell'uomo e sono dèi in se stesso, per cui dentro di me ci sono tutte le divinità che hanno formato l'universo, ci sono frammenti di sole, frammenti di terra, ci sono frammenti di Atena, come ci sono frammenti di Cerere, frammenti di Demetra, frammenti di Persefone, che in realtà costruiscono poi quello che io dico, io sono un'altra cosa. E niente, ve lo faccio dopo il pezzo, proprio prendendo a spunto proprio da questo discorso, ve ne faccio un altro discorso, lo taglio dal libro Che cosa significa essere scimpanzé al 98% e ve lo leggo. Provate a fare attenzione al pezzo che vi sto leggendo. Un altro DNA assai studiato è il DNA mitocondriale o mtDNA. Se 3,2 milioni di nucleotidi formano i 23 cromosomi del genoma nucleare umano, il DNA di un gamete metà di quello di una cellula normale, un'altra piccola frazione è esterna al nucleo. Il mitocondrio, un organello subcellulare universalmente noto nei testi di biologia come la centrale energetica della cellula, genera l'energia metabolica per i processi fisiologici della vita. Anch'esso possiede 16.500 nucleotidi che modificano alcune delle molecole utilizzate dal mitocondrio stesso. Questo DNA mitocondriale è famosissimo per due ragioni. Intanto suggerisce una simbiosi primordiale fra protomitocondri liberi e protocellule libere agli albori della vita, e inoltre è la fonte delle teorie rivoluzionarie sulle origini dell'umanità moderna da una Eva mitocondriale. Anche se si è trattato di una ricerca meno spettacolare, questo DNA è stato messo a confronto anche fra le grandi scimmie. Però il DNA mitocondriale non è affatto diverso, soltanto all'1% tra esseri umani, scimmie e gorilla. È diverso al 10%, perché? Perché muta a un ritmo molto più alto di quello nucleare. Queste mutazioni hanno effetti nulli o scarsi nella vita dell'organismo, e quindi in questo caso le differenze si accumulano. Perciò due organismi saranno più simili nel DNA nucleare che in quello mitocondriale. Cosa significa tutto questo? Significa che noi siamo parte di un immenso che si chiama essere natura. Siamo una variabile come specie umana di tutte le specie che esistono. Per questo quando noi come pagani politeisti diciamo gli dèi sono dentro di noi e sono fuori di noi, sono le nostre stesse tensioni, sono le nostre passioni, sono il nostro modo di rappresentare la vita, il nostro modo di annusare, il nostro modo di guardare, il nostro modo di udire i suoni, stiamo dicendo che siamo parte integrante di tutto quell'insieme immenso che è l'essere natura. Ed è da qui che nasce il crocciolo dello stregone, cioè il vivere per sfida, la capacità di modificare noi stessi giorno dopo giorno per sviluppare il coraggio, per prendersi in mano la responsabilità nella nostra vita. E la responsabilità della nostra vita la prende in mano anche Prometeo quando fa questo patto con gli dèi, cioè fa il patto con gli dèi dicendo: gli dèi possono avere ciò che gli esseri umani lasciano, tutto ciò che un essere umano butta via è proprietà di chiunque lo raccoglie, compreso il corpo, che è proprietà dei vermi che se lo mangiano. Dice Chereni: nella religione antica, i greci dell'epoca storica hanno realmente conosciuto un simile essere insieme? A questa domanda si può rispondere in due modi. La prima risposta è proprio dell'uomo religioso in ogni tempo, e così la formulò Walter Otto. Soltanto un'esperienza potrebbe aprirci gli occhi, ma sarebbe temerario anche solo sperarla. L'essere di nuovo capace di sentire cosa significa che un Dio sia nelle immediate vicinanze. La seconda risposta la diedero i greci con il loro mito del primo sacrificatore, che pur essendo un Dio egli stesso, durante il banchetto comune con gli dèi, abbatté l'animale sacrificale in rappresentanza degli uomini. È il mito di Prometeo ed è contemporaneamente il mito dell'esistenza umana, della distanza fra dèi e uomini. Dopo che Prometeo ebbe ingannato gli dèi per mezzo di quella stessa cerimonia sacrificale rimasta sempre in vigore presso i greci, gli dèi non poterono più apparirvi realmente, ma tutt'al più per gioco e in apparenza. Anche questo mito, tuttavia, presuppone l'idea dell'essere insieme. Allo stile dell'esperienza religiosa greca corrispondeva il fatto che gli dèi apparissero nell'atmosfera festiva del culto, ed esso corrispondeva altresì alla loro epifania nell'atmosfera festiva della poesia. Ed è questo, in realtà, il vivere insieme, cioè avere l'esperienza, qui Walter Otto dice avere l'esperienza della presenza del Dio. Chi pratica stregoneria, chi è con noi come pagano politeista, gli dèi li avverte sempre in ogni espressione del mondo, in ogni rappresentazione del mondo, non c'è una separazione fra noi e gli dèi. Certo, c'è ogni modo di interpretare la vita da parte di ogni singolo individuo, e ogni singolo individuo affronta la vita con le proprie forze e le proprie strategie, ma quando egli mette in atto le sue strategie di esistenza, gli dèi sono presenti. Cioè, quando un individuo mette in atto le sue strategie di esistenza, gli dèi banchettano. Banchettano perché l'individuo emette la sua volontà, emette la sua energia, e gli dèi alimentano questa volontà, alimentano questa energia con la loro presenza, e affiancano la loro energia proprio quando una persona fa strategie di vita. Cosa significa fare strategie di vita? Significa dire alla vita: io esisto e io voglio raggiungere degli obiettivi, io mi trasformo, io ci provo, io do l'assalto al cielo, io sono un soggetto che cresce nel mondo, appartengo all'essere natura e voglio dare l'assalto all'infinito. Questo significa vivere strategicamente. Ci possono essere delle grandi strategie che fanno la storia, ma ci sono le infinite grandi strategie dei piccoli uomini che affrontano in maniera coraggiosa la propria quotidianità. E le due cose non sono diverse fra loro, sono due cose che si uniscono in un tutt'uno e fanno grande ciò che sono gli esseri umani nella misura in cui si tolgono dalla posizione in ginocchio in cui il pazzo di Nazareth li ha costretti. È questo che è grandioso. Purtroppo noi non sappiamo esattamente qual è la nostra parte del sacrificio, però dobbiamo saper scegliere e dobbiamo anche noi sacrificare in maniera corretta. Sacrificare in maniera corretta significa che noi doniamo al mondo o lasciamo al mondo ciò che a noi non serve, ma nel momento stesso in cui ciò che a noi non serve noi lo doniamo al mondo, in questo momento, in questo modo, stiamo onorando tutti gli dèi del mondo. Ed è questo il senso fondamentale del paganesimo politeista. In fondo il mondo è divenuto attraverso centinaia di milioni di anni. Le forze della vita e le forze della trasformazione sono all'interno degli oggetti del mondo. Tutte queste forze noi li chiamiamo dei e le nostre azioni, le nostre rappresentazioni, i nostri sforzi non sono altro che il nostro essere Dio all'interno di questo mondo, e queste azioni chiamano gli dèi a sorreggere il nostro cammino perché noi esprimiamo quegli dèi. In pratica è come se il Zeus, Marte, Ares, Giunone, Minerva, Saturno, Era, Estia, Venere, dentro di noi ogni volta che noi li esprimiamo chiamano la Venere, il Giunone, Zeus, Era a soccorrere l'Era, Giunone, il Zeus che noi esprimiamo. E questa è la comunione, questa è la fusione che c'è fra ogni soggetto che pratica il divino e gli dèi del mondo che accorrono a sorreggere l'individuo. Per riuscire a fare questo, naturalmente, è necessario che l'uomo si tolga dalla posizione in ginocchio in cui gli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra e il pazzo di Nazareth li hanno costretti. Cioè cominciano a dire al mondo: io esisto, io devo costruire la mia vita mi appartiene, è il mio bene prezioso, nessuno se ne può appropriare se non come parte dei miei progetti, se non come mia scelta. E questa è la cosa fondamentale. Bene, passiamo ora all'ultimo argomento fondamentale di questa sera, che riprendiamo un attimino quello che è l'inno omerico a Demetra, quello che è lo svelamento di quelli che sono i misteri di Eleusi, e andiamo avanti da dove li avevamo lasciati. Non vi faccio naturalmente il riassunto delle puntate precedenti perché non è assolutamente possibile, però vi ricordo che questa trasmissione la trovate in internet nel gruppo Paganesimo e la potete scaricare anche registrata da sezione documenti. Dice il pezzo che commentiamo oggi dell'inno omerico a Demetra: allora Metanira, riempita una coppa di vino dolce come il miele, a lei la porgeva, ma la dea la respinse, disse che in verità le era vietato bere il rosso vino, e comandò che le venisse che le offrisse come bevanda acqua con farina d'orzo mescolandovi la menta delicata. La donna preparò il cicerone e lo porse alla dea come ella aveva ordinato. Demetra, la molto venerata, lo accettò in funzione del rito e fra loro cominciò a parlare Metanira dalla bella cintura. Salute a te, o donna, poiché io credo che tu sia nata da genitori non volgari. anzi illustri, illuminano il tuo sguardo dignità e maestà come quello dei re che rendono giustizia. Ma sebbene a malincuore, ineluttabilmente noi esseri umani dobbiamo sopportare quel che ci danno gli dèi. Infatti il giogo ci grava sul collo. Ora tuttavia, poiché sei giunta qui, disporrai di tutto ciò che io possiedo, e tu alleva questo mio figlio che, nato tardi, contro ogni speranza, mi hanno concesso gli immortali. Per lui io ho molto pregato. Se tu volessi allevarlo ed egli giungesse alla piena giovinezza, tale compenso ti darebbe per la tua opera che, incontrandoti qualunque donna, certamente ti invidierebbe. Questo è il pezzo che andiamo a commentare, ed è cogliere il centimetro cubo di opportunità. L'insegnamento per l'iniziato è molto forte. Un individuo cammina per propria via e viene investito da cose e da situazioni che non si aspetta. Riuscire a collocare il nuovo che si presenta entro i propri progetti è arte dell'iniziato. Sia le figlie di Metanira che Metanira stessa colgono l'opportunità che si presenta loro dall'apparire improvviso di Demetra. In questo pezzo vediamo Metanira circuire Demetra. Leggendolo mi dà l'impressione di alcuni colloqui di lavoro che ho avuto. Il responsabile del colloquio di lavoro tentava di elogiare le opportunità che quel lavoro offriva nei confronti di una persona che cercava lavoro. In realtà il responsabile stava vendendo alla persona che si era presentata delle prospettive che non esistevano, al fine di accaparrarsi la persona che cercava lavoro. Alla persona che cercava lavoro interessava lo stipendio, al titolare o al responsabile interessava assicurarsi la persona che gli avrebbe fatto il lavoro al meglio, o ciò che gli credeva al meglio. Metanira deve cogliere l'opportunità della signora che si è presentata, in quanto sa perfettamente che le figlie hanno raccontato che sono numerose le case che avrebbero desiderato averla al suo servizio. Metanira offre il meglio a Demetra, una coppa di vino dolce come il miele. Ma la dea lo respinge perché da un lato il suo dolore la costringe a sacrificare una parte di se stessa, ma soprattutto perché l'arte dell'agguato che sta esercitando la induce a non essere avida, ma schiva e discreta. Chiede pertanto acqua con farina d'orzo e menta. In cosa consiste? Io accetterò in funzione del rito. L'iniziato deve onorare il suo ospite, sia che egli sia presso qualcuno o qualcuno presso di lui. Rifiutare tutto è un'offesa. Far presente delle necessità soggettive onora chi ospita e impegna chi è ospitato all'accettazione e all'onorare l'ospitalità. Dopo aver accettato quanto le è stato portato, Demetra non è più la Demetra di prima. Ora può ascoltare le parole di Metanira. Le parole di Metanira sono dure come l'acciaio. Metanira non sa, ma intuisce. La sua intuizione, in fondo, è il potere che la dea riconosce ed apprezza. Dice Metanira: saluta te, o donna, poiché io credo tu sia nata da genitori non volgari, anzi illustri, illuminano il tuo sguardo dignità e maestà, come quello dei re che rendono giustizia. La follia controllata, esercitata dalla dea, nasconde il suo potere, ma non nasconde la rappresentazione dello stesso fra gli esseri umani. Tu non sei una persona sottomessa, sembra dire Metanira. Nello stesso tempo non sei volgare e arrogante. Inoltre i tuoi occhi ardono dal fuoco feroce della vita. Occhi simili sono occhi di esseri umani abituati a prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita, e nello stesso tempo abituati a rendere giustizia in quanto il rendere giustizia è la forma della loro esistenza. Metanira riconosce la forma umana del potere di essere della dea. Nello stesso tempo Metanira riconosce le condizioni oggettive della propria esistenza. Ma sebbene a malincuore, ineluttabilmente, noi esseri umani dobbiamo sopportare quel che ci danno gli dèi. Infatti il giogo ci grava sul collo. Apparentemente sembra un'accettazione del destino o del volere degli dèi. In realtà si tratta del riconoscimento della realtà oggettiva e dei limiti che questa realtà pone agli esseri umani. È importante comprendere questo, perché è una parte fondamentale per l'iniziato, comprendere i limiti in cui si svolge la propria esistenza. Questi limiti pesano sugli esseri umani come macigni e spesso gli esseri umani non sono in grado di superarli. Metanira avrebbe voluto un figlio maschio in età giovane, ma è riuscita ad averlo in età avanzata, contro ogni speranza, però ha avuto ciò che desiderava. Ora desidera che questo figlio cresca e anche questo per lei è un macigno, è un possibile limite. Però Metanira afferra il centimetro cubo di opportunità che gli si è presentato, la Dea. Lei deve convincere la Dea ad allevare il figlio. Metanira non sa che la Dea ha già deciso di farlo, ma quando anche lo sapesse, la cosa per lei è talmente importante da offrire tutto ciò che possiede. Non tira sul prezzo con la Dea, non cerca di ingannarla, ma offre quanto lei possiede o quanto lei è in grado di privarsi. Metanira non afferra il centimetro cubo di opportunità perché lei è furba, ma perché lei manifesta la propria necessità attraverso il proprio cuore. È il proprio cuore che Metanira espone, le sue apprensioni, i suoi limiti, è il suo cuore che incontra il cuore della Dea, le sue necessità e le sue passioni. Questa è una cosa che gli iniziati dovranno imparare per percorrere un sentiero di conoscenza. Il sentiero di conoscenza si comunica con la ragione, con le parole, ma si percorre col cuore. Un iniziato è apparentemente fragile, in quanto ha tutta la sua struttura emotiva esposta. La sua struttura emotiva esposta lo rende vulnerabile alle tensioni, ai desideri, alle passioni del mondo, però gli permette di cogliere quanto gli uomini esprimono nel mondo, al di là della forma attraverso la quale essi la esprimono. Così Metanira offre tutto quanto le è possibile offrire alla Dea, in quanto la Dea è in grado di farle tutto quello che desidera. Cogliere il centimetro cubo di opportunità, quando questo si presenta, è arte del guerriero. Chi è il guerriero? È colui che mette in atto delle azioni nella sua esistenza, colui che manifesta il proprio potere di essere nella propria quotidianità. Agire significa essere oggettivamente responsabile della propria esistenza, in quanto l'azione altro non è che la manifestazione soggettiva delle nostre idee e della qualità della nostra esistenza. Chi agisce persegue un intento. Chi persegue un intento deve agire entro i limiti delle condizioni oggettive. I limiti si possono aggirare o superare afferrando il nostro centimetro cubo di opportunità, ma dobbiamo essere veloci nelle decisioni e puri nel cuore. Il centimetro cubo di opportunità si presenta per un attimo. Magari da alcuni si presentano molti centimetri cubi di opportunità. E a noi rimane solo quell'attimo per afferrarlo. Come per Metanira. C'era solo quel colloquio per poter afferrare e trattenere il centimetro cubo dell'opportunità dell'arrivo nella sua casa della Dea. Non sapremo mai quanti centimetri cubi di opportunità ci siamo lasciati sfuggire nella nostra esistenza. Ne sapremo mai come sarebbe stata la nostra vita se anziché lasciarci sfuggire quel centimetro cubo di opportunità ne avremmo afferrato un altro. Non esiste rimpianto. Questo non ci deve toccare. Quando agisce un iniziato, ora, in questo presente, in ogni presente della sua esistenza, per un iniziato non c'è rimpianto per il passato, come non c'è angoscia per il futuro. E questo per oggi è il commento all'inno omerico di Demetra, al pezzo che abbiamo comunque messo in luce. Bene, continueremo naturalmente trasmissione dopo trasmissione a svelare quello che è l'inno omerico a Demetra, perché l'inno omerico a Demetra in realtà è la summa di tutti i segreti di Eleusi. Tutti i segreti di Eleusi stanno in Demetra stessa. Demetra è la crescita. La crescita è la libertà. La crescita è lo scioglimento dei legamenti. La crescita è la trasformazione continua dei soggetti e degli individui. E questo è il grande segreto di Eleusi. Poi successe che i cristiani si organizzarono e assalirono, macellarono, distrussero Eleusi. Perché i cristiani assalirono, macellarono e distrussero Eleusi? Perché i cristiani non potevano sopportare che Persefone risorgesse ad ogni primavera. I cristiani non potevano sopportare che Persefone ogni primavera uscisse dall'Ade e facesse fiorire la natura. Bene, se vi ricordate qualcosa, visto che oggi siamo in quella che i cristiani chiamano Pasqua, capirete l'odio che i cristiani avevano per Eleusi. I misteri di Eleusi, i piccoli misteri di Eleusi, erano i misteri per Persefone. Persefone era la crescita e ad ogni primavera Persefone usciva dall'Ade, vinceva la morte, vinceva la non conoscenza, la non coscienza. Bene, quando i cristiani dovettero scrivere del loro pazzo profeta, rubarono, come solo sanno fare i cristiani, da quelle che erano le tradizioni, da quello che erano i miti antichi, al solo fine di stuprare gli esseri umani, costringendo in ginocchio davanti a un Dio assassino. Questo è il cristianesimo. Il cristianesimo è solo furto, rapina e attività terroristica e delinquenziale di quelli che sono gli antichi miti e le antiche rappresentazioni fra l'uomo e il mondo. Bene, allora in questo momento io ho finito, diciamo così, la trasmissione che mi ero proposto di fare, al di là se l'ho fatta bene o non l'ho fatta bene, non è importantissimo. Allora, io mi prendo un attimino delle notizie stampa che sono riuscito qua e là a simulare. Di qualcuna di queste notizie ve ne ho parlato anche oggi. E diamo pure via alle telefonate. Vi ricordo che i numeri di telefono sono 049 700 700 e 049 700 838. Pronto?
Pronto. Salto in banco della parola.
Dimmi tutto.
Bellissima questa figura di Persefone, che praticamente sarebbe la signora della vita che vince la morte. Arrivati a questo punto, se noi riusciamo a rispettare la natura con tutte le sue componenti, ci prepariamo all'immortalità, in qualunque, come si dice, no, religione, in qualunque dottrina, così da arrivare alla religione vera, che è l'apprezzamento personale rispetto alla propria vita che è inserita in questa grande vita formata da tutti i microorganismi, l'acqua, l'aria, eccetera, eccetera, che non dà vita solo a noi, ma a tutte quelle vite, quelle piante, animali, insetti, che ci preparano ciò che ci serve per vivere. Ti saluto, ciao.
Ciao, ciao, ciao.
In realtà noi siamo parte di loro. Pronto? Pronto? Ciao, dimmi.
Gli insiemi, cosa ne dici? Non c'è nessuno, uno più grande, uno più... Siamo gli insiemi, nel senso che io do ut des. Io do una cosa a te, tu dai una cosa a me. Perché deve esserci un creatore? Non l'ho mai capita. Veramente, oggi ho visto su Geo e Geo, che qualche volta sono delle trasmissioni che meritano, c'erano aborigeni. Un vecchio diceva che era stato rapito da due benedettini, caro, hai capito? Li hanno portato via per 8 o 10 o 18 anni, non ho capito bene per quanto tempo, e poi lui alla fine è ritornato, ha avuto la forza di ritornare con il suo popolo. Guarda una cosa commovente, vedere i brividi.
Canada o Australia?
Australia.
Australia. Quelle sono le storie, ci sono centinaia
di... lì, sai, Claudio, erano lì che imitavano il canguro, e il canguro è il loro fratello, tu pensa che non lo ammazzano, se non muoiono di fame, non lo ammazzano il canguro, perché è il loro fratello. Cioè, queste cose qua, indipendentemente dalle storie, ma vedi, in sintonia, vivere in sintonia con gli insiemi. Perché deve esserci quello più grande, quello che bacchetta gli altri? Siamo gli insiemi, e gli insiemi per me, o questa concezione sarà sbagliatissima, sono indefiniti, e accetto venga ben il Big Bang. Quello è, c'è tutto dentro, è un gesto dove c'è tutto, gli insiemi, ed è indefinito, perché i confini, quando mi mettono dei confini, anche dire l'uno, l'assoluto, è limitato, perché ha dei limiti, è uno. Invece un miliardo di nanetti, per quanto piccoli siano, fagocitano anche il gigante. Con questo ti saluto e ti ringrazio.
Ciao, bello. Ciao. Il problema che noi praticamente ignoriamo è che tutte le forze della vita sono all'interno degli oggetti della vita stessa, cioè non esistono qualcosa al di fuori della vita. E l'unica cosa che noi abbiamo come esseri umani è il fatto che non veniamo educati, cioè i nostri genitori praticamente, proprio per effetto del monoteismo, non ci insegnano a vivere in maniera virtuosa, a vivere in maniera coraggiosa. A volte si può imitare un Rambo o un Schwarzenegger mentre abbatte, non so, usa mitra, spara, distrugge, ma in realtà le vere guerre si combattono a livello culturale, si combattono a livello emozionale, si combattono a livello culturale. È inutile avere i bombardieri se non si ha la cultura per seminare il futuro. Sì, con i bombardieri puoi fare tavola rasa, con i carri armati puoi occupare, puoi annientare anche un'intera popolazione, ma se non hai il potere della cultura, il potere, la capacità di fondare il futuro, la capacità di chiamare le cose col loro vero nome, che lo faremo nel dibattito di sabato 17 aprile, e chiaramente non saremo mai in grado di combattere una battaglia vera. Potremmo fare dei macelli, ma non stiamo combattendo, stiamo solo macellando, e sono due cose diverse. Bene, i nostri antenati senza più segreti, tra i cigni del sole per scoprire il senso del sacro. A 15 anni da mostra catalogo i paleoveneti arriva un manuale aggiornato sulle antiche popolazioni del nord-est. Pronto?
Sì? Ciao, sono Stefano da Treviso.
Dimmi.
Niente, volevo salutarti, bellissima trasmissione. E volevo chiederti una cosa, tu dici che deriva dal il cristianesimo è derivato dalla religione greca appresa.
Hanno scopiazzato, sì, un
ma
sacco
anche
di...
i greci a sua volta dagli egiziani.
Certo, ma sì, solo che hanno trasformato il mito facendolo proprio. Cioè, certo. È diverso quello che è la trasformazione culturale di un'idea, no? di una forza. Molte cose arrivano, per esempio, dai Veda, sì. Per cui ogni cultura ci aggiunge la propria variabile.
Certo.
E un'altra cosa invece è quando vengono prese queste cose, vengono stuprate, cioè viene distrutte, capisce? Per costruire la distruzione dell'uomo, e questo è che va condannato. Cioè non tanto il fatto che ognuno, ogni singola persona, no? Cioè guarda la vita, guarda il mondo e lo interpreta a suo modo, per cui questo è nel diritto di chiunque. E poi quando invece c'è qualcuno che tenda a costruire delle ideologie che sottomettono, allora vedi da dove le ha prese, dove non le ha prese, allora vedi magari il sintomo della vita che è Dioniso, il folle, no? Cioè con tutte le sue variabili, che viene scopiazzato per dei fini che urtano. Capisci?
Sì, ma non è poi l'uomo che... cioè io non darei la colpa a Cristo, tra l'altro io credo che sia esistito come persona, perché poi sono arrivate troppe cose dalla sua venuta al mondo in poi,
no.
Non solo quelle fatte dai cristiani, ma anche come impulso proprio dello sviluppo dell'individualità, no?
Io ti consiglio di guardarti un attimino com'era la vita precedente in Roma antica, oppure fra gli egiziani,
sì. Avevano
oppure...
iniziato i romani con appunto il diritto romano a dare appunto questo sviluppo alla persona, e direi che adesso è di nuovo il momento di cambiare.
Vabbè, comunque va bene tutto sommato, comunque non pensare che l'uomo prima di 2000 anni fosse quello che noi pensiamo oggi, un primitivo, o
no,
neanche 10.000 anni, capisci? Cioè noi stiamo scoprendo, cioè tu pensa soltanto un piccolo particolare, no? Che a me fra le altre cose mi ha colpito moltissimo, cioè gli scavi archeologici hanno dimostrato che tutta la costruzione delle piramidi, cioè tutto quello che è il lavoro dell'antico Egitto, non è mai stato fatto da schiavi, ma gente salariata, e anche salariata molto bene, tutto sommato, capisci? Cioè a questo bisogna
che è un fattore che viene a cambiare l'intera società, l'intero modo di vedere il mondo, insomma.
Certo, certo.
Non so, io sono un po', in questo momento sono anche un po' preso dalle varie scoperte, anche le emozioni che mi suscitano, perché avendo anche le emozioni molto esposte sento moltissimo i battiti, però questo è. Va bene.
Va bene, ti saluto.
Grazie a te.
E buona attenzione.
Grazie, arrivederci.
Pronto?
Ancora, dimmi. Io scusami se intervengo ancora, ma veramente sono all'unisono con quello che hai detto questa volta, questa sera, in questo momento. Ma prima dei 2000 anni cosa pensate che fossimo? Delle larve? Ma questo io mi chiedo veramente. A un certo punto arriva quello che getta il sasso, è finito lì, è finito ormai tutto, perché si sa tutto ormai, dove si va, come, cosa e quando. E prima cosa erano, dei deficienti prima gli uomini? Veramente io mi chiedo continuamente questo. E le piramidi, le quali hanno un pertugio, un buco perpendicolarmente alle facce, che va a finire nella sala del re, nella stanza, nella camera del re, no? Lì l'hanno fatto in sintonia con Orione, con la costellazione di Orione, la quale si vede da quel buco, diciamo, da quel foro, ogni 18.000 anni. E allora dico io stento anche a credere che i signori arabi di adesso, ebrei, eccetera, non siano quelli di quei tempi. Chissà quando sono state fatte queste benedette piramidi.
Guarda che le culture cambiano, cambiano proprio con le trasformazioni della storia.
Sì, però non involvono in quel modo lì, perché quelle persone che hanno fatto le piramidi intanto...
Possono anche involvere, cioè esiste anche la perdita della memoria culturale.
Sì, d'accordo Claudio.
Tu pensa soltanto alla scrittura, già al tempo dei Romani, l'arrivo dei Romani in Egitto, già gran parte della scrittura era già diventata illeggibile, per cui tutta una serie di apparato culturale che era all'interno di quella scrittura era già stato dimenticato.
Comunque ci sono anche molte ipotesi in quello che è la storia, e la storia è fatta anche di ipotesi.
Sì, ma io non andrei sul fantastico, sai?
Sì,
gli uomini nascono, deperiscono e muoiono, e se non hanno la capacità di trasmettere la cultura alle nuove generazioni, oppure viene troncati dei passaggi, c'è da ricominciare tutto da capo.
Sì, ma può darsi... Cioè, vedi che mi lascia un po' perplesso il fatto che lì, tu sai che il mare fa quello che vuole, poi i movimenti che ci sono a livello sismico sono enormi, quindi il mare ti è passato sopra quante volte lì?
No,
e cosa c'era prima?
No,
che vegetazione c'era a livello delle piramidi?
No, si parla di una catastrofe effettiva che ci fu a livello semiplanetario dovuta all'eruzione di un vulcano che ha abbassato enormemente la temperatura. Almeno alcune tracce, alcune ricerche archeologiche, queste sono fatte. E c'è la rottura anche della storia egiziana in certi momenti. Cioè, praticamente la storia egiziana è stata rifatta completamente da nuovo perché è stata persa la memoria precedente. Però io non mi allargherei oltre, perché la capacità dell'uomo è enorme e nello stesso tempo può anche essere ridotta.
Appunto.
Perché tu e io abbiamo una capacità emozionale, una capacità intuitiva che sono formidabili, però in realtà durante la vita di tutti i giorni abbiamo la ragione.
Certo.
Se non abbiamo il testo scritto, oppure se non abbiamo chi ci racconta la storia, noi non abbiamo più niente.
Però sai, la carta si lascia scrivere, e chi scriveva sulla carta una volta era il Dio, insomma, non era l'uomo della strada.
Scrivere. Guarda che la percentuale di persone in Egitto che sapevano leggere e scrivere era altissima,
era
enorme.
Praticavano anche delle operazioni al cervello, mi diceva mio padre, gli egiziani praticavano delle operazioni.
Una delle operazioni elementari, hanno trovato anche delle protesi di una donna fatta ad un piede.
C'è
un piede di una donna malata, gli hanno fatto una protesi, che è eccezionale, insomma.
Sì, ma questo voglio dire con questo, come mai che poi a un certo punto ha avuto la prevalenza questo dire degli ebrei, intanto che era il popolo eletto, la stronzata più grande è quella di dire sono eletto, ma da chi? Sei eletto da chi, scusami?
Sei...
Popolo eletto, questa è una farsa. Poi mettiamo le puntine su lì, guarda che quel sito lì del Nord Africa è la culla delle fiabe, teniamoci a mente.
Guarda che tutta la se tu prendi un compasso,
sì,
e lo metti al centro dell'India, praticamente sembrerebbe dagli ultimi studi fatti, naturalmente tutto può essere cambiato, non c'è niente che sia assoluto.
Bravo,
che è praticamente la base di quello che è il mito, la nostra scienza, il nostro modo, sì, di vedere, poi è il modo di vedere la vita, tutto sommato, che si trasforma in scienza, si trasforma in mito,
sì,
e tutto,
sì, esatto.
Nasce praticamente dall'India. Io ho letto il lavoro di Dumezil, e Dumezil lui trova le analogie fra il mito dell'antica Roma, i miti che sono celti,
sì,
e le analogie dei Veda. Allora a sto punto dice: che cosa è successo 4000 anni fa perché i miti dei Veda diventassero Romolo e Remo che fonda Roma? Cioè c'è stato un travaso, ma come ha potuto avvenire con tanta velocità senza che il mito si disperdesse,
sì,
generazione dopo generazione?
Claudio, se prendiamo in maniera elastica come gli scienziati fanno con le loro leggi eccetera, con la matematica e la scienza, la fisica, loro cosa fanno? Prendiamo per una definizione scientifica una definizione falsificabile, con questo vuol dire elastica. Quindi facciamo una media di tutte le ricerche che fanno gli scienziati, dicono facciamo una media, e nessuno è il dogmatico che dice è questa la verità, perché anche dobbiamo trattare con robe passate.
Certo,
no,
guarda che la scienza poi è una cosa che ha molti aspetti, cioè un conto è la scienza in campo fisico, no? Della fisica,
sì,
fisica, e un altro conto è la scienza sociale, oppure la scienza psicologica, oppure la scienza dell'uomo, la scienza antropologica, cioè ci sono ogni scienza ha i suoi metodi,
e lì sai meglio di me che però quando entriamo nella metafisica sai quante balle raccontano,
Sì,
c'è speculazione
Ma fanno anche loro quello che possono. Cioè, l'uomo lavora in tutti i campi e in alcuni campi è, diciamo così, più legato alla ragione, cioè più preciso, perché la matematica, diciamo così, è abbastanza precisa. Ma quando arriviamo a definire l'uomo, lo spirito, il modo di affrontare la vita, la relazione fra l'uomo e il mondo, là andiamo molto per speculazione,
Certo.
Capisci? E la speculazione vincente è quella che riesce a far vivere meglio l'uomo nella quotidianità. Dopo qualcuno ti cambia la quotidianità e ti fotte tutto.
Il genere prevale sempre sulle tendenze metafisiche più che sulla ricerca pura. La ricerca pura, insomma.
Ma guarda che anche la ricerca metafisica è una ricerca pura, perché
d'accordo.
Cioè quando si definiscono delle forze che arrivano, un conto e definirle matematicamente, ma quando si definiscono anche con il nome di dei, col nome di rappresentazioni astratte, se il ragionamento è logico, non è più importante come tu lo definisci.
Ma allora andrei con delle popolazioni tipo quelle che ho menzionato prima, gli aborigeni, dove in genere non c'è nessuna speculazione e lo fanno a livello naturale.
No,
veramente, perché
guarda, no, io se fossi in te non assumerei, sai, questo metodo, perché da quello che so io la speculazione degli aborigeni australiani credo che sia allo stesso livello del mito greco, se non addirittura più complessa ancora, solo che noi appiattiamo, noi non intesi come uomo bianco, no? Cioè come l'adoratore del macellaio Sodoma e Gomorra appiattisce tutto nelle credenze, ma in realtà la speculazione è estremamente vasta. Cioè, quello che è andato perduto degli aborigeni australiani è un patrimonio immenso.
Certo, è come se tu hai letto La vera gente, quel libro quel medico, era un medico, una donna medico americana che è andata lì in Australia perché chiamata dagli aborigeni del deserto, per ringraziarla perché aveva salvato dall'alcol delle persone, sai che disastri ha fatto l'alcol in mezzo a quelle,
a quelle
popolazioni, e lei si è presa cura di certi aborigeni. Loro, quando mi sono venuti a saperlo, gli aborigeni liberi ancora per il deserto, che ce ne sono delle tribù, hanno voluto l'hanno chiamata perché potesse venire là per essere premiata, e l'hanno portata con loro per 3-4 mesi nel deserto a vivere con loro. E avevano una delicatezza, una gentilezza.
Giampaolo, devo mettere giù?
Certo, scusami, sai, Claudio.
No, grazie a te invece.
Ciao, caro,
ci sentiamo, ciao. E io devo chiudere qui chiaramente la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, perché nello spazio dopo arriva Stefano che vi parlerà di altre cose. Vi ricordo che sabato 17 c'è il dibattito su chiamare le cose col loro vero nome, che teniamo qui in sala Radio Gamma 5 alle ore 20:30. E domani sera ci troviamo tutti in via Montello 66 per andare a mangiare il musso. Naturalmente tutti insieme. Ciao a tutti e a risentirci a giovedì prossimo. Ciao.